Buonasera a tutti, iniziamo la seduta del Consiglio Comunale. Come vedete abbiamo un nuovo segretario, adesso non so se maschile o femminile, si dice sempre segretario, perché il precedente dottor Trigiani dal 1° novembre è in pensione, fortunato lui, insomma, almeno per noi giovani, e quindi insomma lo ringraziamo per comunque tutta l'attività che ci ha supportato insomma in questi un anno e mezzo, comunque ci siamo trovati bene insomma. E diamo un benvenuto alla dottoressa Daniela Alessi, che la condividiamo con il comune di Colognola e Colli, poi dopo ci sarà il punto per l'approvazione. E un benvenuto e un buon lavoro assieme insomma, per i prossimi mesi.
Ecco, io vi ringrazio. Ecco, ho già sbagliato. No, ringrazio il presidente, ringrazio l'amministrazione. Per me sarà un percorso assolutamente coinvolgente e sono molto contenta di essere e sedermi qua. Okay? Procedo con l'appello. Avesani, De Santi, Damasconi, Furlani, Brusco, Tebaldi, assente, in ritardo deve arrivare, Scaravelli, Gaspari, Castagna, Antolini ha inviato una comunicazione di giustificazione per problemi familiari, quindi assente giustificata. Compri, presente. Perissinotto, presente. Grandi, presente. Bragion, sta arrivando, per ora comunque assente. Ottolini, presente. Faccioli, ha inviato una comunicazione appunto di assenza giustificata, quindi, e a loro? Presente. Perfetto.
Nominiamo anche scrutatori, per la maggioranza Scaravelli e Compri, per la minoranza Ottolini. C'è una comunicazione da parte del sindaco, prego.
Buonasera. Trattasi di parere ambientale di revamping di Cadelbue. Sul BUR numero 82 del 23 agosto 2016 la Regione Veneto ha pubblicato la deliberazione della Giunta regionale numero 1143 del 12 luglio 2016 avente oggetto a GSM Verona SPA revamping e valorizzazione delle sezioni di trattenimento meccanico biologico del complesso impiantistico di Cadelbue Verona. Giudizio favorevole di via, autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 152/2006 e simili e dell'articolo 23 della legge regionale 1099, procedura di AIA ai sensi del decreto legislativo 152/2006 e simili. Di tale avvenimento si è avuta notizia dalla Regione con nota datata 11 ottobre 2016, protocollata il 12 ottobre 2016 al numero 22239. Il provvedimento prevede che contro il medesimo sia ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, da TAR, oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica nei termini e con le modalità previste dal decreto legislativo numero 104/2010. Il termine per il ricorso al TAR è ammesso entro 60 giorni dalla pubblicazione. 22 ottobre 2016 era la data di scadenza. Considerato il ritardo nella comunicazione della Regione al Comune ed il tempo esiguo per istruire il ricorso al TAR, anche a seguito di consultazioni dei comuni con termini, non vi era il tempo per la presentazione del ricorso. Si sta approfondendo dal punto di vista legale se esista la possibilità di presentarlo lo stesso in virtù dello scomputo dai 60 giorni dell'intervallo di tempo di sospensione estiva del TAR, oppure se presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i 120 giorni previsti dalla legge. Vi dico già che alcuni avvocati ci hanno già risposto che i 60 giorni di sospensiva ci sono, quindi dovremmo avere altri 60 giorni di tempo. Comunque, relativamente al procedimento via in oggetto, il Comune con delibera di Consiglio numero 5 del 17 marzo 2015 aveva espresso parere sfavorevole con l'incompatibilità per l'incompatibilità di tale progetto con le disposizioni dell'articolo 49. Insomma, non c'è da aggiungere altro. Sia il Comune di Zevio che il Comune di San Martino che il Comune di San Giovanni su questo argomento hanno intenzione di procedere e sono una questione di tempistiche che stiamo valutando con gli uffici legali.
Passiamo alla lettura del primo punto e lettura e approvazioni verbali della seduta precedente.
Vado a leggere il dispositivo, non mi risulta siano pervenute osservazioni, di approvare i verbali adottati dal Consiglio Comunale nella seduta del 13/9/2016 dal numero 48 al numero 52.
Non sono pervenute interrogazioni e interpellanze, quindi passiamo al punto numero 3. Okay. Tranquillo. Sì, perché parliamo della mozione, variante numero 5, il piano d'opera quadrante Europa Pacue, presentata dal consigliere appunto Marco Bragion. Con calma Marco, poi danno in lettura.
E vado col cartaceo, dopo magari trovo il file. Trovato. Allora, mi scuso per il ritardo, ma c'era un po' di traffico. E mozione variante numero 5 al piano d'aria quadrante Europa Pacue. Considerato che il piano di aria quadrante Europa Pacue interessa un ampio e complesso sistema insediativo della provincia di Verona, 22 comuni e circa 450.000 abitanti, il piano urbanistico ha una valenza ambientale in quanto in vari articoli delle norme tecniche di attuazione, articoli 49, 51, 52 e 54, si stabiliscono vincoli per la salvaguardia del suolo e delle falde acquifere dall'inquinamento. Visto che con provvedimento del direttore della sezione pianificazione territoriale strategica e cartografica numero 11 del 31 maggio 2016, BUR 57 del 14 giugno 2016, è stato decretato di assumere il documento preliminare e rapporto ambientale preliminare e avvio procedure di concertazione e consultazione per la variante numero 5 al piano d'area quadrante Europa e di avviare, ai sensi degli articoli 5 e 25 della legge regionale 11/2004, il processo di concertazione e partecipazione sul documento preliminare mediante l'organizzazione di uno o più incontri pubblici nel territorio interessato alla variante numero 5 al piano d'area quadrante Europa. Di trasmettere alla Commissione regionale VAS il rapporto ambientale preliminare, il documento preliminare, per l'avvio delle procedure per la verifica di assoggettabilità della variante numero 5 al PACUE, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo numero 4 del 16 gennaio 2008 e dei punti 1 e 2 dell'allegato F della DGR 791 del 31 marzo 2009. Considerando che la variante numero 5 al PACUE riguarda la modifica in modo sostanziale dell'articolo 49, siti con impianti di lavorazione e o trattamento dei rifiuti, il cui testo attuale nelle prescrizioni e vincoli è il seguente. I nuovi impianti di trattamento dei rifiuti e smaltimento dei rifiuti non possono essere ubicati in fregio all'interno degli ambiti di interesse naturalistico ambientale, qui mi sono dimenticato una D, delle zone archeologiche, delle aree risorgive dei punti dell'acqua potabile, dell'ambito prioritario di protezione del suolo. Il nuovo testo dell'articolo numero 49, in particolare il contenuto delle prescrizioni e vincoli riportate nel documento preliminare della variante numero 5, prevede di fatto la specificazione del termine generico trattamento dei rifiuti, ritenuto obsoleto e superato dalle norme ma ancora ampiamente utilizzato, con termini come smaltimento e recupero dei rifiuti. Nella sostanza, il testo riportato nelle prescrizioni e vincoli del nuovo articolo 47 comporta la possibilità della costruzione di nuovi impianti di lavorazione e trattamento dei rifiuti, e si tratta della categoria impianti di recupero rifiuti, entro l'ambito prioritario di protezione del suolo. La modifica impedisce infatti l'insediamento dei soli nuovi impianti di smaltimento. La variante numero 5, motivata da un'interpretazione solo formalistica del testo unico ambientale, consentirà quindi la realizzazione di nuovi impianti di recupero rifiuti nell'ambito prioritario di protezione del suolo, il cui insediamento oggi è vietato, tra cui anche l'impianto di Adige Ambiente SRL, sito nel nostro territorio comunale in località Cavecchia. La motivazione della variante, se il testo non viene corretto, è quindi solo funzionale alla sostenibilità del provvedimento regionale di modifica ingiustificata dell'articolo 49 del PACUE. Infatti la variante numero 5, contrariamente a quanto affermato nei documenti che corredano la variante, in specie al rapporto preliminare ambientale, e anche nello stesso sito della regione dove sono pubblicati i documenti stessi, comporta una modifica sostanziale e significativa della norma, in quanto consente l'insediamento, entro l'ambito prioritario di protezione del suolo, di impianti ora vietati, con evidenti ricadute di tipo ambientale sul territorio. In zona ritenuta vulnerabile della stessa regione in sede di approvazione del piano di area, confermata nelle successive quattro varianti, la variante numero 5 in discussione consente, per esempio, la realizzazione, tra gli altri, di impianti di recupero che utilizzano principalmente rifiuti come combustibili, come altro mezzo per produrre energia, inceneritori, compresi per rifiuti urbani, rigenerazione e recupero di solventi, la gassificazione e la pirolisi, che utilizzano i componenti come sostanze chimiche, la rigenerazione o altri reimpieghi degli oli esausti. Visto inoltre che nella fase propedeutica di elaborazione del documento preliminare del rapporto preliminare ambientale sono stati acquisiti gli apporti collaborativi di alcuni enti aventi competenza amministrativa in materia ambientale, considerato che da questi interventi si rileva come sia ampiamente richiesta la necessità di sottoporre comunque la variante numero 5 alla valutazione ambientale strategica. Tra i motivi ricorrenti si rileva che la variante numero 5 produce effetti significativi sull'ambiente rispetto alla situazione attuale, in quanto impianti di recupero e o smaltimento dei rifiuti che nel testo vigente dell'articolo 49 non erano ammessi entro l'ambito prioritario di protezione del suolo, con la variante proposta sono ammessi, quindi la variante produce effetti sostanziali con ricadute ambientali a livello territoriale. Visto che il Comune di San Martino Monalbergo, nella fase propedeutica di elaborazione del documento preliminare, non aveva presentato alcuna osservazione, come si è evinto dalla risposta all'interpellanza del nostro gruppo presentata durante il Consiglio del luglio 2015 e dall'allegato A del decreto 11 del 31 maggio 2016, visto che il sindaco con mail PEC, inviata il 29 luglio 2016 dava risposta ad un mese di distanza alla richiesta di parere inviata dalla Regione Veneto del 1 luglio 2016, protocollo 15.075, considerato che nel corso della seduta del Consiglio Comunale del 13 settembre 2016 si evinceva che in alcun modo la Giunta e il Consiglio erano stati coinvolti nella suddetta richiesta di parere, considerato invece l'importanza sotto il profilo politico-amministrativo di un formale e sostanziale impegno del Consiglio Comunale, il Consiglio Comunale impegna la Giunta ad esprimere nelle sedi opportune nel corso del procedimento avviato dalla Regione del Veneto per la variante numero 5 al PACUE, parere contrario alla variante 5 per le motivazioni in premessa riportate. 2. Ad informare tempestivamente il Consiglio Comunale sul prosieguo del procedimento. 3. A richiedere alla Regione che venga confermato il divieto di insediamento entro l'ambito di protezione del suolo come individuato dal PACUE, oltre che dei nuovi impianti di smaltimento, come già contenuto nel testo modificato dall'articolo 49, anche dei nuovi impianti di recupero. Questo si attua con la richiesta di formulare il nuovo testo come segue. Prescrizioni e vincoli, nuovi impianti di smaltimento e nuovi impianti di recupero dei rifiuti non possono essere ubicati in fregio e all'interno degli ambiti di interesse naturalistico, delle zone archeologiche, delle aree di risorgiva dei punti di presa d'acqua potabile, dell'ambito prioritario della protezione del suolo. E 4. A richiedere comunque alla Regione Veneto che, costituendo la variante numero 5 una modifica sostanziale e significativa, in quanto consentendo la realizzazione di impianti prima vietati apporta effetti rilevanti e significativi con ricadute ambientali a livello territoriale, che venga sottoposta alla valutazione ambientale strategica. Ecco, tutto questo per dire cosa? Per dire che l'eventuale modifica dell'articolo 49 chiaramente non interesserebbe solo il nostro territorio, ma interesserebbe anche una serie di altri impianti che probabilmente aspettano ancora di essere approvati e che comunque andrebbero a deturpare non solo il territorio nostro, ma anche quello di altri comuni. Insomma, parliamo di 22 comuni e abbiamo visto che alcuni hanno presentato delle osservazioni. E allora quello che chiediamo noi è appunto quello di lavorare in tutte le situazioni possibili per riuscire a cassare questa modifica. E dall'altra parte, invece, qualora ci fossero delle resistenze da parte della Regione, di portare il procedimento nella fase un po' più complessa, diciamo, quindi che porta via più tempo e porta più soggetti a ragionare sopra questa problematica qui. E un'altra cosa che non ho scritto, ma secondo me è ancora più strategica, è il fatto che tutti i 22 comuni compresi nell'area Pacque si comunque riuniscano, comunque portino avanti questa tra virgolette battaglia, perché è vero che magari alcuni paesi in questo caso non sono magari direttamente interessati come lo possiamo essere noi, però è chiaro che nel momento in cui passa una variante del genere poi anche i 22 comuni, anche di quelli che oggi magari dormono sonni tranquilli, potrebbero essere coinvolti. Quindi la proposta nostra, insomma, al di là di questa mozione che metteremo al voto, è anche proprio di lavorare in sinergia non solo con San Giovanni e Zevio, che sono i nostri compagni di viaggio nelle lotte contro Cadelbue, ma allargare il più possibile il campo, insomma, penso a Opeano, penso a altri comuni che sono all'interno dell'area Pacque. E, ecco, noi la chiediamo il voto del Consiglio Comunale e aspettiamo vostre indicazioni, se va bene, se avete necessità di porre emendamenti o cose del genere, che poi chiaramente ci riserveremo, come facciamo spesso, sempre, di valutare come gruppo. Grazie.
Grazie consigliere Bragion. Consigliere Prissinotto risponde, visto che ha seguito sempre la tematica.
Prissinotto, buonasera. E visto che la sua è una mozione e non un'interpellanza, chiaramente non darò una risposta, bensì le mie saranno osservazioni alla sua mozione. Ho letto il decreto, citato decreto numero 11 del 31 maggio 2016, mi permetto di riepilogarlo, di ripeterlo, anche se era in premessa nella mozione, quindi avvio di procedure di concertazione e consultazione ai sensi della legge regionale 11-2004 e del decreto sull'ambiente. Se andiamo alle conclusioni, decreta appunto di assumere per le motivazioni espresse l'allegato A, di cui dopo parleremo, l'allegato B, che è il rapporto ambientale, l'allegato C, elenco dei soggetti di concertazione, di avviare il processo di concertazione e partecipazione sul documento preliminare e di trasmettere alla Commissione regionale VAS i documenti prima citati, quindi il rapporto, il documento preliminare, l'elenco di cui al punto 3. Se andiamo all'allegato A, al decreto di cui stavamo parlando prima, capo 2, a seguito dell'analisi dell'articolo 49 vigente e sulle tavole 2 e 3 del piano, per valutare le modifiche necessarie si sono elaborate 4 ipotesi illustrate nella seguente tabella. Dalla lettura della sua mozione sembrerebbe, da come viene letta, che l'articolo 49 sia già stato approvato, mentre in realtà siamo in fase di concertazione e vengono elencate nel documento 4 possibili alternative. L'ipotesi A, ci soffermiamo sull'ipotesi A, che come dice il documento stesso, è la più cautelativa, la più restrittiva, nel senso che non modifica nulla dell'esistente, è quella che dopo lei riporta tal quale nelle conclusioni. Quindi, se noi leggiamo l'ipotesi A nella riga prescrizioni e vincoli e leggiamo quello che ha scritto lei, esattamente sono le stesse cose. Inoltre l'ipotesi A è quanto è stato accolto dall'amministrazione, che con nota del sindaco, che lei cita, dunque dava risposta a un mese di distanza dalla richiesta di parere inviata alla Regione Veneto. Beh, a parte il discorso del mese, vabbè, insomma, dopo, lei sa benissimo che è importante darlo entro i termini, che sia una settimana o un mese, vabbè. Ho capito, vabbè, però, ma non è che quelli che arrivano 2 settimane prima hanno un particolare riguardo, vero? Sia ben chiaro. Bene, allora, con la nota del sindaco in data 29 luglio 2016, oltre a ribadire la contrarietà a questa tipologia di impianti e tutto quanto, veniva in ogni caso accolta la ipotesi A. Allora, lei cita un'ipotesi che è la stessa che c'è sul decreto, che è la stessa che questa amministrazione ha approvato. Quindi mi sembra che stiamo un po' ripetendo il tutto. No.
Microfono.
Finiamo un attimo, dopo vediamo l'aspetto puramente formale. Per quanto... Proseguo? Allora, per quanto riguarda il punto 4 della mozione, richiedere alla Regione che venga sottoposta alla VAS, ok? Anche qua, ripeto, il documento di cui stavamo parlando prima, cioè il decreto numero 11 del 31/05/2016 dice di trasmettere alla Commissione regionale VAS il documento preliminare, gli allegati e tutto quanto. Di conseguenza, anche qua mi sembra che stiamo ripetendo cose già note, nel senso che è la Commissione regionale VAS che decide la soggettabilità o meno. E come è riportato nel decreto del 2000, numero 11, è stato trasmesso tutta la documentazione alla Commissione regionale VAS affinché decida sulla soggettabilità del progetto in corso. Quindi anche in questo caso mi sembra che la sua mozione ripeta cose che conosciamo. Per quanto riguarda invece il discorso che la... il parere è stato espresso dal sindaco, sinceramente non capisco motivi, mi sembra che sia la massima autorità in merito, però ecco, ripeto, no, lo dico io, allora sentiamo il parere, io mi sono ovviamente consultato, prima parliamo anche con il segretario, parliamoci anche la dottoressa Cucci presente, quindi sentiamo anche il loro parere, se lo ritiene giusto però. Ha capito? La sintesi tecnica della sua mozione non fa altro che ripetere quello che c'è nella colonna A, che è quello che è stato approvato e inviato in regione da questa amministrazione. Quindi sta dicendo le stesse cose che sono già acquisite da tempo.
Ma certo, mi dispiace perché lei è stato assente l'ultima interpellanza, l'ultimo consiglio comunale, in cui l'interpellanza che avevo presentato riguardava la richiesta di parere e che poi ha dato il sindaco. La invito a sentirsi le registrazioni perché facevo riferimento a tutta una serie di cose che sono accadute. E quello che dicevo nell'interpellanza e nella discussione, così come quello che vado a ribadire adesso, è chiaro che è la stessa cosa, solo che ho detto... come dicevo l'altra volta al sindaco Avesani, dal 14 giugno 2016, quando è uscito il BUR di questo decreto del 31 maggio, non c'è stata una discussione alcuna, né in Consiglio Comunale, né in Giunta Comunale, né sui social media che si occupano, dicevo, di altre cose che per me sono importanti, ma non così come poteva essere questa. Allora io ho detto, perché arriviamo a un mese di distanza e con una risposta ad un parere, fatalità, lo dicevo l'altra volta, a tre giorni dopo che io, lei, Tebaldi e la consigliera Faccioli eravamo fuori lì con quelli dei comitati e quando vi hanno detto guardate che c'è la variante 5 al Pacue, voi siete caduti dal pero e lei ha detto domani vado a informarvi, fatalità, lo stesso giorno, il giorno successivo, 26 luglio 2016, io mando il comunicato stampa all'Arena perché ero allarmato dal fatto che dopo un mese, al di là di essere nei termini oppure no, io ribadivo e lo ribadisco adesso, il non essere sul pezzo come suole dire qualcuno. Perché, come dicevo al sindaco, nel momento in cui c'è una questione così delicata, la prima cosa che io vado a dire agli uffici, e il sindaco aveva detto che non lo farà lui, ma probabilmente lo farò io, quando vedete la scritta, adesso ripeto quello che è stato detto, o pacque o qualcosa comunque riguarda quel tipo di intervento su quel luogo, dovete dirlo subito. E allora cosa ho detto io? Facciamo una mozione in cui il Consiglio Comunale, che assieme al Sindaco è un organo elettivo rappresentante dei cittadini, perché lei è stato votato, ha preso delle preferenze così come me, impegni ufficialmente, visto che delibera di giunta non c'è stata, visto che delibera di consiglio non c'è stata, che questo organo, che si chiama Consiglio Comunale, impegni l'amministrazione a fare questo. Per voi è lo stesso, per me no, perché anche il Consiglio Comunale ha una sua dignità, alla pari di quella del sindaco. E quindi io ho detto, visto che siamo d'accordo su questo, diamo un segnale forte di unità anche su questo argomento, tralasciando le evidenti, dal mio punto di vista, lacune nel essere attenti a questa cosa qui. Facciamo un passo oltre e infatti effettivamente è la stessa cosa. Però politicamente io gli do un valore, se per voi non ha lo stesso valore, per me è uguale, che sono opinioni diverse, io le rispetto, ma esigo anche che sia rispettato il mio punto di vista. La mozione si mette ai voti, se non siete d'accordo votate contro, se siete d'accordo votate a favore. Se volete dei cambiamenti li possiamo fare, li valutiamo insieme, se no nessun problema. Ripeto, era un'azione questa, da un certo punto di vista per dare dignità a questo Consiglio Comunale, e dall'altro anche a sottolineare alcuni aspetti che magari lei dice giustamente che sarà la Commissione VAS a capire se è il caso di proseguire. Però le ricordo che se questo Consiglio Comunale, anzi il Sindaco, non si fosse, e la gente non si fosse mossa sul discorso del progetto di Adige Ambiente, nonostante tutta la burocrazia e la legge, lei sa benissimo che la parte politica, per fortuna, ha ancora un valore. Quindi se c'è una volontà politica chiara di andare contro a un sistema, vedrà che anche i tecnici cominciano un po' a drizzare le orecchie, se no facciamo la fine del legalismo, no? Che la legge va bene, siccome lo dice la legge possiamo fare quello che vogliamo, poi magari la legge è contraria anche a dei principi di logica delle volte, insomma, come succede a qualche volta. Quindi, oppure magari il tecnico cerca di capire come mai c'è questa distonia, questa ecco, la mia è una mossa assolutamente politica. Ripeto, se voi non lo volete non c'è problema, votate contro, è un vostro diritto, come il mio, a presentare questa cosa qui.
Consigliere.
Posso dire una parola io? Mi è consentito? Visto che le mie firme valgono poco, non so se posso parlare anche in Consiglio Comunale. Allora, visto che noi siamo male informati o poco informati o addirittura dobbiamo uscire dal Consiglio, per fortuna che io non c'ero, per essere consigliati su argomenti così impegnativi e così importanti, vuoi spiegare per cortesia al Consiglio Comunale qual è l'iter della Regione Veneto per arrivare a determinare se si può cambiare o no il pacque? Grazie.
Intanto non ho la competenza per risponderle. Le dico solo, io ho presentato una mozione, o la votate o non la votate. Io le dico sinceramente, tutta la procedura non la conosco, io voglio un impegno politico del Consiglio Comunale, punto e basta. Se lei, sindaco, vuole votare contro, voti contro, non è un problema. Ripeto, è una presa di posizione politica, se mi fa domande tecniche io leggo le cose per quello che metto insieme le cose e cerco di darle un senso, poi magari ci riesco o ci riesco meno, però ripeto, il mio è un'esclusiva volontà di impegnare politicamente il Consiglio Comunale, punto e basta. Sono le stesse cose che ha detto lei nella lettera, va bene, ma perché non impegnare il Consiglio Comunale? Non capisco, cioè, Se non volete, votate contro, punto. Cioè, o votate a favore, come volete, non c'è un problema. Non so rispondere alla domanda, probabilmente lei si sarà consultato con dei tecnici.
È l'iter. Ho capito. Vi spiego il perché non voteremo questa mozione. Perché è inutile. Perché è inutile? Perché questa è una consultazione che viene fatta prima di iniziare l'iter vero e proprio in regione. Se l'ha capito allora... È nelle facoltà del sindaco di dare un parere preventivo se è d'accordo o no. Il sindaco di San Martino ha scritto che è d'accordo? No. Punto. Quindi è inutile che andiamo a fare mozioni. Non è andata in giunta regionale, non è andata in commissione regionale, non è andata in consiglio regionale. Quando hanno fatto questo, passa dalla giunta del comune comunale, di tutti i comuni interessati, e dal consiglio comunale, che esprime le osservazioni reali sul progetto. Qui siamo a livello di consultazione. Chiaro? Quindi quello che sta facendo lei, capisco che può essere una manovra elettorale, ma almeno fatele col giusto senso, non tanto per farlo.
Signor Presinotto, voleva intervenire?
Sì, semplicemente quello che volevo dire, ma l'ha detto il sindaco, era che la fase delle osservazioni arriva successivamente, insomma, questo è il concetto. Su quello che ha detto lei, non è che ci sia stato un cambio di rotta, cioè la contrarietà c'è sempre stata, di conseguenza non si è fatto altro che ribadire quello che è sempre stata una contrarietà al progetto e a chi può o cosa può favorire questo progetto. A parte questo, quello che volevo dire, e lo ripeto, è che proprio la fase successiva, una fase successiva sarà quella di presentazione delle osservazioni. Allora ci sarà l'iter con le commissioni che la esamineranno, il consiglio, eccetera, eccetera.
Se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione. Voti favorevoli? 4. Contrari? 9.
2, 4, 6,
8. Astenuti 1.
Dovrebbe essere 14.
Passiamo al punto successivo, il numero 4. Approvazione, convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria comunale.
Vado a leggere il dispositivo. Delibera di esercitare in forma associata, unitamente al Comune di Colognola e Colli, Verona, il servizio di segreteria comunale per le motivazioni enunciate in premessa e qui integralmente richiamate. Di approvare lo schema di convenzione tra il Comune di San Martino Buonalbergo e il Comune di Colognola e Colli per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria comunale che in allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, autorizzando il sindaco alla sottoscrizione. Di comunicare l'adozione della presente deliberazione alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Venezia, Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Regionale del Veneto. Di dare atto che la convenzione sarà valida per un periodo di 5 anni, a partire dalla data di riconoscimento della stessa da parte del Ministero dell'Interno, Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, comunque non prima del 1/11/2016. Di dichiarare con separata e unanime votazione il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,4 del decreto 267/2000 in ragione dell'esigenza di assicurare la tempestiva sottoscrizione della convenzione e quindi la celere entrata in vigore a garanzia del puntuale espletamento del servizio di segreteria convenzionata.
Quello che avevamo detto all'inizio appunto del Consiglio Comunale, dalla ufficialità alla dottoressa Alessi di essere qui come servizio di segreteria in condivisione con il Comune di Colognola e Colli. Ci sono domande? Votiamo. Voti favorevoli?
11.
11. Contrari?
Nessuno.
Astenuti? 4.
4.
Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli?
11.
11. Contrari?
Nessuno.
Astenuti?
4. 4.
Passiamo al punto successivo, il numero 5, variazione al bilancio di previsione 2016-2018. Diamo lettura del dispositivo.
Allora, delibera di approvare quale parte integrante del presente provvedimento quanto esposto in premessa, di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2016 come risulta dall'allegato 1, di dare atto che con la presente variazioni permangono gli equilibri di bilancio come dall'allegato 2, di dare atto che l'obiettivo programmatico del pareggio di bilancio, assicurato conseguendo un saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali, può essere raggiunto solo a condizione che tutte le entrate, in particolare quelle in conto capitale, si attengono alle previsioni e che la Regione Veneto rispetti il cronoprogramma nell'erogazione dei contributi, allegato 3. Di dare atto che a seguito della variazione in esame permangono gli equilibri di cassa come da allegato 4. Di trasmettere al tesoriere comunale la presente variazione per quanto di sua competenza, allegato 5. Viene richiesta l'immediata eseguibilità.
Qui il Vice Sindaco, Assessore Bilancio, se vuole fare un intervento di presentazione, altrimenti passiamo al voto.
Sì, buonasera De Santi. È solo una variazione perché c'è un applicato di 142.000 euro più 6.000 euro di spese varie di gestione dell'amministrazione che servono poi a sistemare una pendenza che verrà votata dopo, che è la Grigolini. E magari su quella discuteremo, se vorrete, i termini. Comunque è solo una variazione di bilancio che tocca questo tipo di intervento, che è un avanzo applicato. Grazie.
Consigliere Bragion, prego.
Una domanda di forma. Allora, l'assessore al bilancio è De Santi, perché qualche tempo fa mi si era detto che era il sindaco, che non c'era una firma. Sì, l'avevo chiesto in un consiglio comunale. Mi sembrava di... Era stato detto così. No, se può rispondere, no, perché per capire, perché a un certo punto, mi ricordo, sulla delibera di bilancio non c'era una firma.
Ma è stato detto da chi, scusi?
Da lei.
Da io?
No, da io. Da me. Lei non ha detto che... non c'era una firma, c'era scritto l'assessore competente, ho detto chi è...
Solitamente per tutti gli assessori questo vale, ma dobbiamo decidere di che firma si tratta,
no,
perché un conto è firmare le delibere...
No, avevo chiesto chiaramente...
Aspetta, gli sto spiegando, se mi dai
ma
il tempo...
Ma le faccio la domanda... Ma ho capito quello che mi vuole dire. La domanda è se è assessore al bilancio, perché avevamo capito che non fosse più questo senso.
Allora, forse se si è fatta della confusione o si è fatto della confusione, le spiego. Da qualche anno a questa parte noi stiamo adottando un sistema che non tutti i comuni adottano, okay, che è di porre un visto su chi propone la delibera, che ovviamente va a capo dell'assessore preposto. Nel caso che l'assessore non abbia avuto modo o tempo di vistarla, solitamente per tutti l'ha visto io. Ma l'assessore bilancio è sempre stato vice sindaco da quando abbiamo iniziato la legislatura ad oggi. Se qualcuno ha detto come mai che c'è il visto del sindaco, no, del vice sindaco su una delibera posta in alto sulla destra, è perché probabilmente Franco non c'era e d'accordo mi ha detto sì, è firmabile.
Non ci sono altri interventi.
Vede che conta il sindaco.
Passiamo alla votazione. Voti favorevoli?
11.
Contrari?
Nessuno.
Astenuti?
4.
Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli?
11.
Contrari?
Nessuno.
Astenuti? 4. Passiamo al punto successivo, il numero 6, approvazione proposta di variazione al bilancio di previsione 2016-2018 dell'istituzione comunale. Qui abbiamo anche la presenza del dottor Badalini e del presidente Benesso, qualora ci fosse necessità.
Grazie. Di approvare in relazione a quanto evidenziato in precedenza la proposta di variazione del bilancio 2016-2018 presentata dall'istituzione comunale e di questo atto viene chiesta l'immediata eseguibilità.
Ci sono interventi, domande?
Se si vuole illustrare,
se vuole illustrare, sì, chiedo dottor Badalini.
Sì, no, perché vabbè, in commissione l'abbiamo vista e
ecco,
così
sì, esatto, appunto è passata anche in commissione.
Sì, così sentono anche.
Sì, anche qui non c'è problema. È presente.
Se vuole anche il presidente.
Benissimo, prego.
Venite.
ci sediamo. Prego, dottor Badalini, se vuole appunto dare.
Benesso, buongiorno, buonasera. Aspetti, dottor Badalini, è la parte tecnica. Vado un po' a memoria perché non ho il pezzo di carta sotto mano. Comunque, sostanzialmente, la variazione di bilancio che viene proposta è un assestamento per quanto riguarda le somme che si possono utilizzare per destinare maggiori servizi alla comunità che in questo periodo hanno avuto purtroppo un incremento importante. Quindi siamo andati a rastrellare un po' di risorse nei vari capitoli di spesa per dedicarli agli interventi di immediato sostegno, dal pagamento delle bollette ad altri interventi per quanto riguarda la necessità dei cittadini di San Martino. Dottor Badalini, se vuoi spiegare le voci.
Buonasera a tutti. Sì, sostanzialmente dal punto di vista tecnico questa delibera è un atto dovuto che il CDA dell'ISAC propone al Consiglio Comunale come recepimento della vostra deliberazione del Consiglio Comunale del 30 maggio numero 36, dove su richiesta sempre del CDA ISAC destinavate parte significativa dell'avanzo amministrazione 2015 a ISAC 2016, cioè sui 139.000 euro dell'avanzo amministrazione 2015, il Consiglio Comunale destinava, aspetti che guardo, meno 60, quindi circa 80.000 euro, per l'esattezza 79 rotti, all'ISAC. Come diceva il Presidente, ne abbiamo approfittato, pur essendo un atto dovuto, oltre a recepire questo avanzo d'amministrazione 2015, abbiamo recepito alcune piccole maggiori entrate non contabilizzate per una manovra che fanno riferimento a piccoli trasferimenti della regione e della provincia, e quindi con destinazione vincolata, quindi entrata e uscita come partita di giro, e abbiamo complessivamente potuto avere una piccola manovra in questo modo di 105.000 euro distribuiti, come diceva il Presidente, sui vari servizi che abbisognavano, in particolare alcuni servizi, come dicevamo in commissione, che ha espresso parere favorevole, servizi scolastici e servizi sociali, in particolare per le famiglie disagiate e per i soggetti sotto il minimo vitale, visto che negli ultimi anni, nel periodo del freddo, novembre-febbraio, è una richiesta di sostegno in crescita statisticamente. Quindi questo avanzo che ci avete lasciato più alcuni piccoli trasferimenti da terzi li abbiamo distribuiti sui vari servizi, anticipando un po' la manovra, la variazione che si fa fra ottobre e novembre. Sostanzialmente c'è il parere favorevole anche del revisore, quindi qui mi fermo.
Volevo, come ho detto in commissione, se può quantificare più o meno queste maggiori entrate, le spese come sono state distribuite. Grazie.
Sì, abbiamo, allora, le più significative sono, allora, sostanzialmente sostegno alle scuole sia pubbliche che parificate parrocchiali, adeguamento delle voci dei maggiori servizi scolastici, mense, trasporto, asilo nido, poi un adeguamento del mantenimento disabili gravi in istituto e un piccolo adeguamento della funzioni delegate per legge all'USL 20, aumento del capitolo rispetto ai contributi diretti per soggetti indigenti sotto il minimo vitale e del sostegno grazie alla convenzione in essere con Caritas, sempre per le fasce, in questo caso famiglie, nuclei familiari al di sotto del minimo vitale. Una piccola investimento anche in termini informatici, che è piccolo dal punto di vista economico ma significativo, perché ci permette anche, tra l'altro, di completare l'iter avviato di informatizzazione della gestione dei servizi scolastici, che avevamo già iniziato 2 anni fa, e non solo quindi la gestione del pagamento da parte delle famiglie dei servizi online in versione informatica, ma anche da gennaio l'iscrizione ai servizi online e quindi un adeguamento dei sistemi informatici.
voleva quantificare, ecco, volevo solo sapere così anche la gente, sia il pubblico. Sì, sì. Perché comunque è interessante, insomma.
Allora, abbiamo, abbiamo 45.000 come spese, vero? Vado sulle spese, sì. Abbiamo circa 45.000 sui servizi di mensa, 30.000 su quelli di trasporto. Abbiamo sui libri, acquisto libri obbligatori per legge per le scuole primarie, 11.000. Abbiamo funzioni delegate USL, 12.000. Per Caritas, 5.000. 6.000 per le famiglie indigenti, 2.000 per i sistemi informatici. Ecco, più o meno ci siamo.
Se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione. Voti favorevoli. Scusi, c'era l'intervento del vice sindaco.
Sì, prima del voto, due parole. È chiaro che noi voteremo a favore, ma soprattutto a nome dell'amministrazione è giusto segnalare che al di là dei numeri che vengono elencati, che chiudono un bilancio sicuramente positivo, è giusto segnalare anche l'aspetto di intervento, di manovre e di attenzione che l'ISA attraverso il Presidente, attraverso il Dottor Badalini, attraverso tutti quanti i servizi pone a sui cittadini che si condensano poi in un altro tema, che il nostro Comune in termini di interventi e di servizi specifici rispetto anche ad altri comuni è sicuramente messo molto ma molto meglio, perché riusciamo a fornire tutto un passaggio che va dalle scuole agli anziani ai trasporti, che sono sicuramente di primissima qualità. Grazie.
C'era anche l'assessore Gaspari.
Sì, in realtà il vice sindaco, come spesso accade, mi brucia l'intervento, ma scherzo. Però ecco, proprio questo riferimento a un paragone tra i servizi che offre l'ISEC, i nostri servizi sociali, e i comuni, diciamo, confinanti. Adesso non starò qui a chiedervi chi fa cosa, però chiedo al Presidente se può fare una ricerca, oppure se ha già una statistica, gradirei vederla perché mi piacerebbe poi pubblicizzarla, perché spesso l'erba del vicino è più verde, però ad esempio sui servizi sociali io credo che San Martino sia un comune modello per molti altri comuni della provincia. E quindi mi piacerebbe, ecco, avere una relazione in merito cartacea e non verbale, perché spesso, ripeto, si parla di Lavagno, si parla di Caldiero, si parla di Zevio, però onestamente, molto superficialmente, il sottoscritto tanti servizi che vengono fatti da ISAC, quindi dal Comune di San Martino, non li vedo fatti. Grazie.
Sì, rispondo volentieri a questa richiesta. Perché abbiamo fatto questa ricerca, questa analisi statistica, e abbiamo raccolto sia i nostri impegni nei confronti della nostra cittadinanza e li abbiamo rapportati a quello che dei vari servizi che vengono erogati nei comuni viciniori o quantomeno simili a noi. Con soddisfazione posso dire che sicuramente abbiamo un livello qualitativo, adesso non ho il cartaceo sotto mano, ma siamo in grado di fornirvi tutto il cartaceo disponibile. Anticipo anzi che ci sarà un vademecum, un libretto delle attività dell'ISAC svolte sul territorio, che al suo interno conterrà anche tutta un'analisi di quelli che sono i costi dei servizi erogati. Costi dei servizi erogati, ma rapportati anche pro capite. Allora, noi investiamo una cifra importante, perché circa 1,5 milioni dei 2,5 milioni che vengono destinati dall'amministrazione comunale all'ISAC vengono erogati nei vari servizi comunali. L'altro 1 milione sono 300.000 di ristorno all'ULS per i servizi delegati, oltre che le gestioni del personale. E quindi abbiamo visto, per esempio, che nei comuni vicini noi siamo l'unico comune, per esempio, che ha il centro aperto, che fa servizio di prevenzione dove siamo particolarmente attenti, cioè servizio di prevenzione per quanto riguarda la tutela dei minori o quantomeno la gestione dei minori. L'altro dato significativo è che l'erogazione del servizio sui numeri, sul pro capite, siamo quelli che erogano il maggior numero di servizi con il minor costo pro capite. Quindi stiamo e abbiamo ottimizzato di sicuro le risorse che ci vengono messe a disposizione per offrirle al maggior numero di cittadini possibili. Quindi abbiamo una statistica che è abbastanza recente, poi il dottor Badalini provvederà ad inviarla a tutto il gruppo consigliare, poi deciderete voi a chi diramarla. Grazie.
Adesso passiamo alla votazione. Voti favorevoli?
11.
Contrari?
Nessuno.
Astenuti? 4.
4.
Votiamo l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli?
11.
11. Contrari?
Nessuno.
Nessuno. E astenuti?
4.
E il punto è approvato. Ringraziamo il dottor Badalini e il presidente Lisac Benesso. Passiamo al punto successivo, il numero 7. Sentenza Corte d'Appello di Venezia, Comune San Martino Buonalbergo Gregolini, il riconoscimento del debito fuori bilancio, ex articolo 194, coppa 1, lettera A del DLSG 267-2000. Qui abbiamo la presenza della dottoressa Mantovani, qualora ci fossero dei chiarimenti.
Delibera di riconoscere legittimamente per le ragioni di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 194,1 lettera A del decreto 267-2000, la somma di euro 141.997,28 quale debito fuori bilancio derivante dalla sentenza numero 1621-2016 della Corte d'Appello di Venezia del 30 giugno 2016, di cui in premessa narrativa. Di dare atto che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento trova integrale copertura nel bilancio di esercizio 2016 con imputazione al PEG Affari Generali. Di trasmettere a cura dell'ufficio competente copia della presa della presente deliberazione alla competente procura regionale presso la sezione giurisdizionale per il Veneto della Corte dei Conti e all'organo di revisione ai sensi dell'articolo 23,5 della legge 289-2002. Di demandare gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento al Servizio Affari Generali e al Servizio Economico Finanziario. Viene richiesta l'immediata eseguibilità.
Qui non so se ci sono, prego, consigliere Grandi.
Grandi, buonasera. Niente, volevo sapere solo di che terreni si tratta. Vabbè che si riferisce. Riferisce all'82-83, anche perché si indica che erano finalizzati all'edificazione di immobili di edilizia popolare. Cioè, sapere solo quali sono l'area.
So che le ha Marcellise, ma di più, giuro, anche perché, come ha già detto lei, consigliere, è un po' datata.
Allora ho capito già qual è, perché l'unica edilizia economica popolare, se è quella di Marcellise, era per capire.
No, che sia di Marcellise sono sicuro.
È quella.
Dove collocarla esattamente. Non...
Grazie.
Sarà vicino alle aree popolari che c'è adesso, insomma. Sì, su, esatto, dove ci sono le attuali, via Pindemuto.
Dove abita la mamma di Silvia? Ah,
sì, la nostra Miss Italia, Veronica. Ci sono altri interventi? Passiamo.
Allora, un piccolo dettaglio, perché questa vicenda qua è vecchia, però effettivamente ci è dato da tribulare. Perché? Lo dico come informativa, dopo non è che c'è il merito va soprattutto al nostro avvocato, che è stato veramente bravo, perché la prima richiesta, l'avvocato chiaramente seguito dalla dottoressa Mantovani, mi pare che la prima richiesta, qui c'è la dottoressa, era più di 1,5 milioni, o sbaglio? 700, allora, perché poi è stata defalcata la parte, ok, e poi il valore adesso lì è riportato, quindi siamo riusciti veramente a chiuderla in modo vantaggioso per la comunità.
Scusi sindaco, quindi questo è un conguaglio, questo che chiude?
È un conguaglio, un saldo questo, fine.
Sì, scusa, è un conguaglio a saldo. Cos'era l'importo prima?
Ma io ricordi di, si parlava prima di 1,5 milioni, poi è andato a 700 e adesso lo chiudiamo quel valore lì. Quindi poi l'Inter non me lo chiede perché, ripeto, da quando sono arrivato io, quindi quasi 10 anni che ne discutiamo regolarmente tutti gli anni di questa vicenda qua, ci sono stati dei momenti dove io temevo il peggio veramente, poi grazie all'opera della Mantovani e del, comunque se volete delle spiegazioni ulteriori c'è la dottoressa Mantovani che credo che la conosca bene questa pratica perché l'ha vissuta da vicino. Se volete ulteriori informazioni.
No, era per capire se chiudiamo qui con questa importo.
Sì, sì, finito.
Pietra Tombale. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli.
11.
11. Contrari.
Nessuno.
Astenuti.
4.
4. Votiamo anche qui l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli.
11. 11.
Contrari.
Nessuno.
Nessuno. Astenuti.
4.
4. Ringraziamo comunque la dottoressa Mantovani. Passiamo al punto successivo, il numero 8. Ma qui. Sì, qui lo leggo anch'io, praticamente sappiamo che ogni anno, insomma, in occasione della festa del patrono di San Martino, in base anche al regolamento, l'amministrazione consegna delle riconoscimenti civici, appunto il Martino d'oro e il Martino d'argento. Nei prossimi due punti all'ordine del giorno, appunto, andiamo a indicare come consiglio comunale alla giunta, che poi dopo con decreto sindacale da parte del sindaco andrà poi a sottoscrivere e dare la firma, andiamo a indicare i nominativi che sono stati selezionati dalla conferenza dei capigruppo svolta martedì 18 scorso in base alle indicazioni che sono state pervenute al protocollo del comune. Allora, per il segnalazione alla giunta comunale per l'espressione del proprio parere al sindaco per l'emanazione del decreto richiamati i seguenti nominativi per i motivi sopra annunciati in premessa in merito al Martino d'oro sono indicati Attilio Giuseppe Scolari, Michele Ferrarin e Francesco Specchia. Qui ci sono osservazioni. Invece per il giovane Martino o Martino d'argento chiamato insomma ecco sono indicati Emanuele Zumerle e Andrea Danzi. La consegna appunto del riconoscimento, ricordo appunto tutti, farebbe piacere che i consiglieri comunali, assessori oltre al pubblico fossero presenti, è venerdì 11 alle 20:30 presso il Teatro Peroni, qui in Piazza del Popolo. Non c'è altro, chiudiamo la seduta. No, c'è una comunicazione?
No, non è una comunicazione, ma è una... Così è giusto che il Consiglio sia informato, non è niente di che. Non è niente di che, nel senso che sotto l'aspetto di valore economico è veramente una stupidaggine, cioè è un valore di poco conto, però credo che sia un valore simbolico. Abbiamo deciso di introdurre un altro simbolo del nostro territorio a forma di spilla, riproducendo, ma l'avevamo già fatto qualche anno fa, adesso l'abbiamo ripreso, il simbolo del buono evento, che stando alle ricerche che ha fatto Sergio Spiazzi dovrebbe essere da cui poi effettivamente è stato dato il nome alla nostra comunità o comunque da dove è nata la comunità, perché il simbolo pagano che è stato trovato e che adesso il cippo mi risulta che l'originale sia presso, credo, il Museo del Maffei. Ok, quindi a delle persone che si sono distinte, chiaramente non hanno una valenza civica come Martino, sia per le persone già in età adulta che per i giovani, non ha la stessa simbologia, ma persone che si sono contraddistinte comunque con la loro opera a favore della comunità. È un piccolo riconoscimento, ripeto, il valore non è un valore economico simbolico, ma è più un valore civico, se vogliamo morale, da dare a delle persone che effettivamente nel silenzio, ma tutti i giorni col loro lavoro e sacrificio, fanno sì che il nostro paese sia più sicuro, più gestibile sotto tutti i punti di vista, insomma, ecco. Quindi alcune di queste persone durante la sera della festa del Santo Patrono consegneremo questo simbolo perché ritenevamo giusto che alcune di queste persone se lo meritano. Io spero che chi verrà dopo di me continui anche su questa iniziativa, perché in un'Italia dove spesso e quasi sempre sentiamo parlare solo male, ogni tanto è bene che ci parliamo anche di bene, e questa è gente che di solito ha fatto, almeno secondo noi, sta facendo e ha fatto molto bene. Grazie.
Bene, quindi tutti invitati venerdì 11 alle 20:30 in teatro parrocchiale Peroni. Buona serata e chiudiamo la seduta del Consiglio Comunale. Saluto.